2 ore e 24 minuti al fischio d'inizio della prima semifinale di Euro 2020. Domani, vi ricordo, Danimarca-Inghilterra, seconda semifinale, come sempre a Wembley. Per quanto riguarda la chiusura di questo appuntamento particolare di per sé, perché insomma lo abbiamo descritto in lungo e largo anche nei mesi scorsi, insomma, questa versione itinerante dell'Europeo in un anno dispari per gli ovvi e ai noi evidenti motivi pandemici. Oltre a questo, ricordo anche, sempre rimanendo sull'attualità, ufficiale la cessione di Hakimi al Paris Saint-Germain. Il nazionale marocchino ha firmato un contratto fino al 2026 e quindi si chiude di fatto, dopo 12 mesi, la sua avventura a Milano. 331-8200-213. Ringrazio ancora una volta e saluto il nostro affezionato ascoltatore Lorenzo, gelatiere di Wimbledon, che prima ci aveva mandato una foto, visto che avevamo citato che era la giornata mondiale del bacio, ci aveva mandato una foto dal suo laboratorio del gelato al gusto bacio impellicolato, e ora ammette che però non rendesse granché l'idea con la pellicola intorno. Però, caro Lorenzo, nonostante questo, ti perdoniamo. Ci sono tante prospettive da cui poter in un certo senso ripartire, anche in ottica nazionale, calcio, insomma una chiacchierata che vogliamo fare a 360 gradi qui a Stadio Aperto. Francesco, benvenuti, Niccolò Ceccarini e il nostro prossimo ospite che è Andrea Zenga. Ciao Andrea, ben ritrovato.
Ciao, buonasera a tutti, grazie per l'invito.
E grazie a te, caro Andrea, di averlo accettato. Se sei d'accordo, farei innanzitutto un piccolo passo indietro, perché prima di arrivare insomma un po' anche all'attualità della nazionale, del campionato, vorrei un po' ripartire anche da quello che è il tuo legame con il mondo del calcio e capire un po' anche che ruolo ha avuto il calcio nella tua vita e soprattutto insomma anche nella tua infanzia in un certo senso.
Certo, beh, allora, come tutti i bambini, è lo sport a cui mi sono appassionato subito, a partire. Io sono del 93, vedevo le partite del 98 che avevo 5 anni, quindi ho vaghi ricordi, mi sono subito appassionato allo sport, che poi ho anche praticato a livelli, diciamo, minori fino alla Serie D, quindi semiprofessionismo. Poi mi sono accorto che sono più bravo a guardarlo che a giocarlo, quindi ho continuato a seguirlo con tanta passione fino ad oggi, ecco.
E Andrea, di fatto insomma la passione per il calcio si sviluppa anche poi nella tua fase, diciamo così, agonistica, con il ruolo del portiere, che in un certo senso va detto avevi nel DNA alla fine, dai.
Sì, speravo di prenderne un po' di più di DNA, perché sei arrivato tanto in alto, però comunque sì, è un ruolo a cui sono affezionato, perché l'ho praticato come tutti i bambini. Mi sono, diciamo che la storia è un po' quella classica, che mancava il portiere, mi sono messo in porta, quindi ero andato meglio rispetto agli altri, e da lì ho provato, ecco, ho sempre giocato in porta, anche per questioni sicuramente fisiche, per cui ero portato per fare il portiere, e anche per i piedi quadrati, che potevo stare solo in porta, quindi oltre non potevo andare, però è un ruolo che ho nel cuore.
Andrea, per ovvi motivi anagrafici, evidentemente non hai potuto vivere dal vivo quelle che sono state le gesta di tuo padre, però ti chiedo, per i video su YouTube che puoi aver visto, per i filmati in cui lui era protagonista, intanto che impressione ti ha fatto, e se in un certo senso, ecco, è un po', come dire, un rimpianto non aver potuto vedere magari anche da bambino le sue tante sfide ad alto livello e le tante gare di livello internazionale in cui è stato protagonista.
Sì, sicuramente di materiale su di lui, avendo comunque giocato negli anni 80-90, ce n'è poco. Io i video su YouTube li ho visti, più che altro sulle parate. Mi manca vedere una sua partita per 90 minuti, mi sarebbe piaciuto molto recuperare appena avrà squadra e andare a vedere la sua squadra quando allena. Non è la stessa cosa, però sarebbe comunque un contentino, diciamo, per non averlo visto giocare dal vivo.
Tra l'altro, se vogliamo, una connessione che poi ci riporta anche alla nazionale, e ricordo qualche giorno fa ne stavate parlando proprio voi in una diretta Instagram, è in un certo senso il ruolo di Gianni Vio, perché Gianni Vio alla fine, sì, che adesso è un po' il sulla bocca di tutti, perché la nazionale riesce a sfruttare anche la sua abilità come, tra virgolette, mago delle punizioni. Alla fine è stata una scoperta di Zenga Senior.
Sì, mi ha raccontato la storia, lui l'ha portato a Catania quando è andato lì nel primo anno in Italia e ha sorpreso un po' tutti. Poi lui appunto nella diretta ha detto che dopo un po' diventa un fattore quasi psicologico per le difese che si trovano a difendere appunto su questi calci piazzati, psicologicamente partono già un po' in difficoltà. Quindi mi ha parlato molto bene di Gianni Vio e sta avendo grandi risultati in nazionale, quindi complimenti a Mancini per aver comunque creduto, no? in questa persona e avendo risultati, perché nei calci piazzati sono molto pericolosi.
Non lo dico perché ci sei tu adesso in diretta, però ho la sensazione che tuo padre sia un po' sottovalutato come allenatore, perché a mio avviso lui ha delle ottime doti e magari diciamo, ha avuto meno occasioni rispetto a quando faceva il portiere.
Lo penso anch'io. Assolutamente, mi trovi d'accordo. E non perché mio padre, sento di essere un po' distaccato.
No, perché comunque dove è andato, i risultati poi li ha portati. E che magari forse col suo carattere, che è sempre stato un carattere superante e forte, poi magari, cioè, non è uno da compromessi, dai, parliamoci chiaro e tondo. Esatto, perché se non gli torna una cosa, gliela dice in faccia. Ecco.
Credo che per la voglia di allenare abbia accettato anche situazioni in cui l'allenatore, diciamo che in generale è poco tutelato. In più lui ha accettato situazioni magari con 6-7 mesi di contratto in cui aveva solo che da perdere, e quindi magari non si è messo neanche nelle migliori condizioni per avviare un progetto. Questo magari è dovuto alla voglia che aveva al momento di allenare.
Andrea, ti porto un po' anche sull'attualità, cominciando dalla gara di questa sera. Molto spesso, e questa credo sia una peculiarità molto, molto italiana, la nazionale riesce quasi ad essere l'eccezione in un momento magari di crisi del movimento, perché questo senza nasconderci non è un momento diciamo di massimo splendore del movimento italiano, sia a livello di quantità di calciatori che riusciamo a produrre, sia a livello di risultati dei nostri club. Ecco, in questo senso è chiaro che il lavoro di Mancini e del suo staff rappresenta davvero forse stavolta una grande leva su cui magari anche cambiare qualcosa per quanto riguarda l'atteggiamento dei club. Cioè bisognerebbe quasi ribaltare un po' l'assioma: è la nazionale che traina il movimento e non viceversa.
Assolutamente sì, sono d'accordo. Credo che l'Italia, a parte qualche anno buio, a differenza magari di altre nazionali, ha sempre avuto più spirito di unione, di coesione, di gruppo in nazionale. Mancini è stato bravo a riportarlo dopo la mancata qualificazione ai mondiali, che è stata un po' una mazzata per tutti. Quindi io vedo questa nazionale, mi piace perché vedo un sacco di entusiasmo, un sacco di coesione del gruppo, e penso che soprattutto a livello nazionale chi è più squadra e chi si vede che è più affiatato oltre a livello tecnico va avanti. Quindi questa è stata secondo me la forza in più di Mancini, e speriamo sì che possa essere comunque la nazionale un punto di partenza anche per le squadre dei club, anche se poi a livello di club ci sono comunque soldi e quindi ci sono squadre in Europa che investono molto di più attualmente delle squadre italiane, quindi il gap ovviamente si crea.
Ecco, io volevo fare una piccola aggiunta, siccome sono il più vecchio dei tre che sta parlando in questo momento in radio, perché sono del 70, io sono quello legato, quindi ho visto anche tuo padre giocare, insomma, tante volte anche a Firenze, quindi ho ammirato il calcio degli anni 90 e mi è piaciuto e l'ho vissuto anche perché quello era il calcio delle bandiere, il calcio di coloro che comunque si legavano a una squadra e anche di fronte a grandi offerte poi ci rimanevano in questa squadra perché c'era un senso di appartenenza. Ti chiedo, ho visto che voi rappresentate un po' la generazione successiva, ecco, cioè che effetto ti fa vedere il Donnarumma di turno che magari prende, va via, va al Paris Saint-Germain o Çalhanoğlu che passa, non che queste cose non siano successe in passato, però insomma ci sono dei giocatori simbolo che poi per certi versi insomma cambiano tranquillamente la squadra quando magari insomma sono cresciuti anche in quel settore giovanile.
Sì, assolutamente, condivido il tuo pensiero. Diciamo che sì, dell'Italia ci sono anche i due centrocampisti che forse sono il fulcro un po' di questa nazionale, che sono Jorginho e Verratti. Jorginho più tardi, però anche Verratti dopo il Pescara è subito andato a Parigi, quindi credo che non ci sia più l'affezione alla maglia, la voglia magari di lottare, perché girano comunque tanti soldi, tanti procuratori. È un mondo sicuramente, credo, io non l'ho vissuto, ma credo che sia totalmente un mondo diverso a livello di trattative, di mercato e di introiti che girano, e questo magari non ci fa più avere le bandiere di una volta.
Sì, diciamo che il professionismo, la professionalità, come la vogliamo, ha ormai sostituito, diciamo, il cuore totalmente. Prima magari c'era più cuore e meno professionalità, nel senso che si stava, esatto, più dietro a questi aspetti. Oggi è un po' diverso.
Sì, è lo stesso pensiero che ho io, sì.
Andrea, pensando un po' anche al, diciamo, a quello che poi alla fine è stato il tuo passato da un punto di vista di calcio giocato, e cioè nel ruolo del portiere, è un ruolo che indubbiamente negli ultimi anni è sempre più complesso, perché alla fine il portiere adesso non ha più solo e soltanto la responsabilità, e che responsabilità, di parare, ma è a tutti gli effetti un giocatore che partecipa alla costruzione dell'azione.
È il primo giocatore,
diciamo. E quanto a tuo avviso questo rende anche in un certo senso fondamentale il lavoro del preparatore dei portieri, magari guardando un po' anche al calcio dell'immediato futuro, un calcio che è sempre in continua evoluzione, che riguarda da vicino appunto l'estremo difensore?
Sì, io penso che sia cambiato tantissimo sia il ruolo che tutto ciò che ne concerne, quindi a livello di preparazione, di allenamenti, perché i portieri di adesso, soprattutto prendo i top in Europa, sono completi in tutto, calciano di destro e sinistro, hanno coraggio nel giocare la palla. Sento anche persone che dicono che sia più importante impostare quei piedi rispetto che parare. Non è un pensiero che condivido, però vedo veramente delle, passami il termine, delle macchine, sono veramente perfetti. E collegandomi appunto alla nazionale, ho visto anche Donnarumma, che ha fatto un miglioramento nell'impostazione incredibile, quindi è cambiato proprio tutto, credo.
La nuova stagione, e qui mi sposto sulla Serie A, ha riportato tanti allenatori italiani che erano magari loro malgrado costretti ad un anno più sabbatico, come Massimiliano Allegri, ha riportato delle leggende, anche se non italiane, comunque della nostra Serie A, come José Mourinho. Però noi spesso, Andrea, ripetiamo, visto che ci sono delle ambizioni e delle aspettative altissime per quelle che sono state le prime sette dell'anno scorso, che comunque i posti Champions sempre quattro sono. Ti chiedo, a tuo avviso, chi è tra questi allenatori, tra questi progetti che vedi ad oggi, quindi con ancora quasi due mesi di calciomercato da dover così anche rivoluzionare, rimescolare un po' le carte, più attardato e quindi con il maggior lavoro da fare per poi davvero arrivare tra queste prime quattro?
Ma allora, contando che quando ci sono comunque europei e mondiali il calciomercato un po' inizia un po' più tardi, sinceramente delle prime, diciamo, 7-8, vedo un po' più indietro la Lazio, perché credo che con Sarri, nonostante sia un grandissimo allenatore, l'ha dimostrato, debba lavorare molto. Credo che sia uno di quegli allenatori che devono lavorare di più a livello di gioco. La Roma, penso che avendo preso Mourinho, comunque gli abbia dato delle garanzie sul mercato, quindi sicuramente sarà competitiva per le prime quattro. E l'Inter, poi io sono interista, quindi spero che potremo fare un bel mercato, più che altro di limitare i danni con le cessioni. E poi la Juve, credo che con Allegri sia un usato sicuro, diciamo, quindi la vedo bene. L'Atalanta, secondo me, quest'anno sarà una papabile, con una papabile contendente allo scudetto, secondo me, perché comunque continua a migliorare, quindi sarà molto equilibrato.
Cominciando proprio dal portiere, perché comunque non che Gollini fosse un portiere di basso livello, però certo, prendendo Musso, ha acquisito capire, insomma, quindi, certo, anche un portiere dal respiro internazionale. Ecco, e tornando, Andrea, all'Inter, che sensazioni ti ha lasciato la decisione di Antonio Conte di interrompere bruscamente questo progetto?
Devo dire la verità, non ne sono stato sicuramente felice. Mi ha un po' amareggiato, sia per la scelta dell'allenatore, ma ciò che ne consegue, perché dal momento che Conte comunque decide di non proseguire, evidentemente ha capito che non c'è la forza economica per migliorare la squadra rispetto all'anno scorso, quindi mi ha un po' spaventato il tutto. Inzaghi, secondo me, è un'ottima scelta, perché ha dimostrato di essere un grande allenatore, secondo me, alla Lazio, affidabile, ed è quello che si avvicina di più alle caratteristiche della rosa, a parer mio. Quindi mi è piaciuta la scelta di Inzaghi, e spero che, appunto, come detto prima, limiteremo le cessioni tenendo comunque il blocco che ci hanno fatto vincere lo scudetto e andando a sostituire pedine importanti come possono essere Hakimi, con comunque giocatori magari di minor valore economico, però con tanta voglia di vestire la maglia dell'Inter e cercare di difendere il tricolore e fare meglio in Champions.
Sinceramente, a parità di condizioni, ammettiamo, no, che ci potessero essere due offerte paritetiche per Hakimi e Lautaro Martinez a 80 milioni. Tu a chi avresti rinunciato più volentieri, a Hakimi o a Lautaro?
Un po' come scegliere tra papà e mamma, diciamo.
Sì, esatto.
Però avrei rinunciato ad Hakimi,
sì?
Perché oltre alla plusvalenza netta in un anno di circa 30 milioni, credo che Lautaro e Lukaku siano una coppia affidabile e comunque ben consolidata. Quindi la mia paura è che vendendo Lautaro ne possa peggiorare anche il rendimento di Lukaku. Quindi diciamo che con Hakimi, nonostante sia secondo me un fenomeno, si limitano di più danni. Questo poi è il mio pensiero, ecco.
Andrea, faccio un piccolo passo indietro ripensando anche a quello, così mi sposto e torno sull'europeo, a quello che è stato il percorso della nazionale. Siamo comunque distanti 3 anni circa da quella clamorosa ferita proprio di San Siro con lo 0-0 contro la Svezia che ci ha estromesso dai mondiali del 2018, e 3 anni dopo ci ritroviamo con in mano la possibilità di tornare in una finale di un campionato europeo. Ti chiedo in questo senso, il lavoro di Mancini ovviamente è straordinario e straripante, però c'è anche un merito che va dato, tornando al discorso di partenza sui club, cioè a quelle squadre, penso all'Atalanta e al Sassuolo in particolar modo, che sono riuscite a colmare, no, l'assenza delle big nel dare fiducia e soprattutto minuti ai calciatori italiani.
Assolutamente sì. Penso che la crescita comunque della nazionale deriva anche dai giovani che in squadre sulla carta medio-basso sono comunque fatti le ossa, hanno dimostrato di poter stare in una big. Prendo come esempio Locatelli, che adesso è conteso non solo in Italia ma in tutta Europa. Mm-hmm. Quindi merito anche agli allenatori di queste squadre come Gasperini. Faccio una parentesi: l'Atalanta, oltre a portare comunque, ha portato un sacco di giocatori nelle varie nazionali, Goldsmith in Germania. Quindi credo che molto merito sia dato a questi allenatori e a Mancini, che ha avuto comunque il coraggio di puntare sui giovani, perché una volta nelle nazionali andavano solo giocatori delle big, diciamo, no?
Sì.
E quindi ci vuole coraggio e poi ovviamente bravura per trovare l'assetto giusto.
C'è una punta dell'iceberg che è a quella punto della Serie A, dell'Europeo, della Champions League, ma c'è anche, Andrea, in un certo senso quel calcio e quelle categorie che tu hai conosciuto da vicino, cioè il mondo della Serie D, del dilettantismo, molto spesso comunque animate da un desiderio, da un sogno di potercela fare, di poter emergere. Ecco, per quella che è stata la tua esperienza, quanto è in un certo senso anche difficile umanamente, personalmente, emotivamente gestire e provare ad inseguire questo sogno? Perché comunque si parla alla fine di ragazzi che magari hanno appena finito la scuola, cercano insomma di inseguire un sogno che è apparentemente vicino e che però è anche destinato a pochi, molto pochi.
Sì. Io penso, vista la mia brevissima esperienza, che chi alla fine arriva comunque cresce già da piccolo con una mentalità da calciatore, crescendo magari in un settore giovanile importante come possono essere quelli italiani, mentalmente crescono già pronti. Poi anche nei settori giovanili importanti non arrivano tutti. Mm-hmm. Dal dilettantismo ce ne sono pochi che arrivano, perché comunque c'è un gap ovviamente importante tra una preparazione da settore giovanile e una preparazione da dilettanti. Quindi credo che crescere in un settore giovanile in cui migliori sia tecnicamente ma anche umanamente sia fondamentale.
Torno sull'Inter, non so se sei d'accordo con questa mia considerazione, al di là di quello che sta dimostrando in nazionale, per come si è inserito nel contesto, però secondo me uno come Barella meriterebbe di essere capitan futuro.
Ah, guarda, con Barella sogno una porta aperta con me, perché è un giocatore che a me piace tantissimo, al di là del cuore nero-azzurro, in cui ha dimostrato di avere un sacco di attaccamento alla maglia. È un giocatore moderno, completo, con tempi di inserimento, con temperamento, quindi su Barella sfondi una porta aperta, credo e spero che possa diventare una bandiera dell'Inter.
Andrea, in chiusura un altro paio di curiosità. La prima, ripensando alla tua infanzia, chi è, ovviamente a parte e escludendo, diciamo così, il ruolo anche indiretto che può aver avuto tuo padre nel trasportarti questa passione per il calcio, per trasmetterti questa passione per il calcio, aveva in particolar modo un idolo della tua infanzia, il classico calciatore che era appeso sul poster della camera?
Beh, come sono partito subito da portiere, quindi per me Buffon è stato un'icona, anche perché diciamo che è esploso, ha iniziato la sua carriera quando io crescevo, quindi l'ho vissuto in tutti i miei anni, no? Sia da giovane che da meno giovane, ancora sta continuando a giocare, quindi è stato un idolo. Poi era in porta nei primi mondiali che ho visto seriamente, diciamo quelli del 2002, ricordo rigore parato alla Corea, quindi diciamo che l'idolo è Buffon.
E invece in questo momento, sempre a proposito di portieri, da un punto di vista internazionale, c'è un portiere che ad oggi ritieni il più completo in circolazione?
È difficile, perché secondo me ce ne sono 4-5, una cerchia di 4-5 che poi durante l'anno a livello di rendimento un po' si alternano. A me piace molto Black dell'Atletico, perché credo che negli ultimi anni sia stato il più costante. E poi spero che Donnarumma, secondo me è già comunque nella cerchia dei 5-6 migliori del mondo, possa staccarli, perché come prospettiva ha dei margini incredibili.
Andrea, grazie mille per questa chiacchierata e contiamo di risentirci in futuro.
Eh sì, assolutamente.
Grazie mille.
Ciao Andrea.
Grazie davvero.
Grazie a tutti.
Grazie.